Apriamo la parola del Signore nel Vangelo secondo Marco, capitolo 11, dal versetto 12 al versetto 19. Leggiamo insieme. Il giorno seguente, quando furono usciti da Betania, egli, Gesù, ebbe fame. Veduto di lontano un figo che aveva delle foglie, andò a vedere se vi trovasse qualche cosa, ma avvicinatosi al figo non vi trovò nient'altro che foglie, perché non era la stagione dei fichi. Gesù, rivolgendosi al figo, gli disse: «Nessuno mangi mai più frutto da te». E i suoi discepoli udirono. Vennero a Gerusalemme e Gesù, entrato nel Tempio, si mise a scacciare coloro che vendevano e compravano nel Tempio. Rovesciò le tavole dei cambiavalute e le sedie dei venditori di colombi, e non permetteva a nessuno di portare oggetti attraverso il Tempio. E insegnava, dicendo loro: «Non è scritto: la mia casa sarà chiamata casa di preghiera per tutte le genti? Ma voi ne avete fatto un covo di ladroni». I capi dei sacerdoti e gli scribi udirono queste cose e cercavano il modo di farlo morire. Infatti avevano paura di lui, perché tutta la folla era piena d'ammirazione per il suo insegnamento. Quando fu sera, uscirono dalla città. Dopo aver compreso, riflettuto e applicato il significato dell'atto di Cristo nel maledire il fico, domenica scorsa ne abbiamo parlato, questa mattina giungiamo a un altro episodio molto noto della vita di Cristo, che è conosciuto col nome della purificazione del Tempio. Ovvero, si tratta di una azione compiuta dal Signore di denuncia, di protesta contro il costume, l'abitudine di vendere gli animali destinati ai sacrifici, di cambiare il denaro che proveniva da varie parti dell'impero nella moneta accettata nel Tempio e di trasportare vario materiale attraverso il cosiddetto cortile dei gentili, che era una parte del Tempio, adesso ne parlerò un po' più diffusamente, per evitare di compiere un tragitto più lungo al fine di giungere nel centro della città di Gerusalemme. Questo episodio della purificazione del Tempio è il terzo di una serie di episodi molto simbolici che sono narrati da Marco in questo capitolo 11 del suo Vangelo. Ed è molto importante ed è molto rilevante anche per noi il messaggio e l'insegnamento che ne dobbiamo trarre. Prima di tutto voglio farvi osservare che, sebbene ho detto che si tratta di un atto simbolico, è però da considerarsi un fatto storico, cioè un evento realmente accaduto. È, come nel caso della maledizione del figo, sicuramente una parabola illustrata, ma è allo stesso tempo qualcosa che Gesù ha fatto davvero. Anzi, se noi leggiamo la storia dei Vangeli, vediamo che questa era la seconda volta che Gesù faceva qualcosa del genere. Nel Vangelo di Giovanni, infatti, noi troviamo il racconto della purificazione del Tempio, del fatto che Gesù abbia cacciato, no, i cambiamonete, sì, sparpagliò il denaro dei cambiavalute, rovesciò le tavole, ma è raccontato all'inizio, come un atto che Gesù compì all'inizio del suo ministero. Potete trovarlo nel Vangelo di Giovanni al capitolo 2. Mentre nei sinottici, cioè Matteo, Marco e Luca, si parla di questo evento come di qualcosa che è accaduto alla fine del suo ministero, nella cosiddetta settimana della passione di Cristo. Ora, alcuni hanno detto che in realtà era la stessa cosa, soltanto che siccome Giovanni non mette il materiale che raccoglie intorno a Gesù in ordine cronologico, sposta all'inizio del ministero di Cristo qualcosa che invece sarebbe accaduto alla fine. Però, anche considerando il fatto che Giovanni aveva a disposizione già i tre Vangeli sinottici, questo non è possibile. Se noi leggiamo con attenzione i resoconti di Matteo, Marco e Luca e quello di Giovanni, noi osserviamo che si tratta di due cose diverse. Ci sono molti particolari che si differenziano. Nel caso raccontato da Giovanni, Gesù che si fa la sferza di cordicelle, nel caso raccontato da Giovanni l'insegnamento che Gesù dà riguardo alla sua morte e alla sua risurrezione: distruggete questo tempio, in tre giorni io lo farò risorgere, e così via. Se leggete con attenzione questi resoconti, comprendete che non si tratta di un doppione, una stessa storia raccontata per due volte, ma si tratta di due episodi diversi: uno all'inizio del ministero di Cristo, che probabilmente perfino dalle autorità giudaiche fu visto come qualcosa di buono, e uno alla fine del ministero di Cristo, che invece le autorità giudaiche non poterono tollerare, perché erano fortemente ormai prevenute nei confronti di Gesù. D'altronde, molte volte nei Vangeli noi osserviamo che due eventi simili sono raccontati due volte. Leggiamo nei Vangeli di due moltiplicazioni dei pani, leggiamo nei Vangeli di due tempeste che sono state sedate, leggiamo di repliche, di predicazioni, di sermoni, di paraboli, di insegnamenti che potrebbero essere, che sono molto simili, perché mai non dovrebbero esserci state due purificazioni del Tempio. Ripetere due volte una stessa cosa, piuttosto, ha un significato e un valore, significa affermare l'importanza e la realtà e la veridicità di un fatto. Ogni cosa sarà confermata per bocca di due o di tre testimoni, quindi dire una cosa due volte significa affermare l'importanza e la solennità dell'occasione. Ma vi dicevo che oltre ad essere un fatto storico, anche questo deve essere inteso e interpretato simbolicamente. Il Tempio di Gerusalemme, che era stato costruito da Salomone, che era stato distrutto da Nabucodonosor, che era stato ricostruito ai tempi di Esdra, e che poi comunque era andato ancora una volta in rovina, era stato contaminato ai tempi di Antioco Epifane, poi è stato al tempo di Gesù era stato restaurato, e per 46 anni si era lavorato per la ricostruzione di questo tempio, che era un edificio splendido, che mostrava una grande ricchezza, una grande bellezza. Immaginatevi che era fatto, come noi abbiamo letto e studiato più volte, sul modello del tabernacolo e sul modello del Tempio di Salomone. C'era il luogo santissimo, c'era il luogo santo, c'era il cortile dove si potevano avvicinare soltanto gli uomini e soltanto gli israeliti, c'era il cosiddetto cortile delle donne, e la parte più esterna, che era molto ampia, un perimetro di circa 500 o 450 metri per 300 metri, era dove c'era anche un colonnato con delle colonne grandissime di 9 metri di circonferenza ciascuna, Era questo chiamato il cortile dei gentili, o il cortile dove potevano andarci anche i non ebrei. Ed era questo il luogo dove accadde, si verificò questo episodio. Questo cortile dei gentili dava direttamente su una porta che dava accesso alla città, che guardava dal lato del Monte degli Ulivi, e dall'altro lato si entrava proprio nella città abitata. E per questo molte persone passavano, che venivano dal Monte degli Ulivi, se dovevano arrivare in centro città, invece di prendere un'altra delle porte delle mura, trasportando le loro cose sulle spalle, preferivano attraversare questo cortile che faceva parte del Tempio per entrare in città. E lì, in questo cortile, c'erano appunto questi cambiamonete, c'erano questi venditori di animali che servivano per il culto giudaico. Questo era l'unico posto dove degli adoratori di Dio, che non appartenevano però al popolo giudaico, potevano recarsi per adorare il Signore. Era conosciuto col nome del cortile dei gentili. E immaginatevi che cosa significava per un non ebreo che voleva pregare Dio entrare in questo luogo che era un mercato. Immaginatevi l'odore degli animali, immaginatevi i rumori degli animali, immaginatevi il commercio, il traffico che c'era nel cambio delle monete. Era come se voleste voi andare a pregare in mezzo al mercato il sabato mattina. Era un mercato, un vero e proprio mercato. E un gentile, un non ebreo che voleva adorare Dio e che si recava a Gerusalemme per adorare Dio, aveva a sua disposizione soltanto questo posto. Gesù purifica questo luogo che doveva servire ai non ebrei per adorare il Signore. E la solennità e la purezza della vera religione restaurate sono il significato profondo di questo atto da parte del Signore. Il Signore intese affermare che la vera religione deve guardarsi dal diventare commercio, mercimonio, confusione, che piuttosto dovunque Dio viene adorato e dovunque Dio è adorato ci deve essere santità, ci deve essere solennità, ci deve essere ordine. Questo è stato la ragione per cui un uomo del XVI secolo, come Martino Lutero, volle alzare la propria voce contro gli abusi, contro il commercio che si faceva delle cose sante, contro l'abuso di potere da parte di una chiesa che sfruttava la paura della povera gente, semplice, ignorante, per commerciare nel Tempio. Lutero volle con la sua opera, e in realtà in buona parte ci riuscì, purificare un'altra volta il Tempio del Signore. E da sempre ci sono stati uomini, e ce ne sono ancora oggi, che abusano della credulità popolare, che abusano della semplicità, a volte dell'ignoranza della gente, per sfruttarla. Pensiamo a quello che abbiamo visto negli anni scorsi e che molte volte ancora viene riportato all'attenzione del grande pubblico con i processi, ecco, tipo, che so, Vanna Marchi o altre persone che hanno ingannato centinaia di povera gente, spillando decine e decine di migliaia di euro, facendo leva sulla superstizione delle persone. Quanta gente, quanto è grave approfittare della semplicità, approfittare dell'ignoranza, approfittare della debolezza degli uomini. Ancora oggi è vergognoso dirlo, ma ancora oggi in tanti luoghi e da parte di tanti predicatori, soprattutto negli Stati Uniti, ma non solo negli Stati Uniti, c'è così tanto commercio. Si sente dire di persone, per esempio, che si fanno mandare indumenti, fazzoletti, per poterci pregare sopra, e là con l'idea che hanno una potenza speciale da parte di Dio, che possono guarire. Noi a volte ci domandiamo, ma com'è possibile? Io non mi meraviglio che ci siano questi ciarlatani e questi ingannatori. Mi meraviglio come sia possibile che persone credano a queste cose. Eppure la credulità, la superstizione della gente è qualcosa di stupefacente intorno a noi. Ma la vera religione, Cristo ha voluto mostrare che non deve avere nulla di questo mercimonio. E un'altra cosa che sicuramente questo episodio ci fa vedere, seppure velatamente e seppure diciamo non possiamo esserne certi al 100%, però noi dobbiamo notare che Gesù scacciò coloro che cambiavano le valute, i venditori di colombi, e questo significa che mise in crisi in qualche modo tutto il sistema sacrificale giudaico. Cioè, se i venditori di colombe, di animali, eccetera, furono scacciati dal cortile dei gentili, questo significa che ovviamente il sistema sacrificale ha avuto è stato messo in crisi, non si potevano più fare sacrifici, si doveva andare altrove a cercare gli animali. E sicuramente questo significa, adombra una chiara anticipazione della fine di quel sistema, ma soprattutto ci fa comprendere che Gesù ritiene molto più importante e superiore l'adorazione spirituale sopra quella che era fondata sui sacrifici di animali. Fede, speranza, amore, al di sopra degli atti religiosi esteriori. Vi ricordate cosa disse il Signore alla donna samaritana che gli domandava dove dobbiamo pregare? Voi giudei dite che si deve pregare a Gerusalemme, i nostri padri ci dicono che dobbiamo pregare su questo monte. E Gesù risponde, è venuta già l'ora che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità. E queste cose esteriori, questi riti e queste cerimonie e questa pompa e questo sangue e tutte queste cose, ormai è arrivata l'ora che passeranno e che saranno superate. La religione di Cristo è una religione che non deve saziare gli occhi, che non deve allettare i sensi, che non deve attirare per la pompa esteriore, ma è qualcosa che deve trasformare l'interiore. E pensateci un po', com'è la nostra religione? Non è molto attraente, nelle nostre chiese non si sente profumo di incenso, nella nostra chiesa non ci curiamo della bellezza dei paramenti, no? Non abbiamo neanche una grande passione per avere la musica sofisticata, perché Cristo ci ha insegnato che noi dobbiamo adorare Dio in spirito e verità. E che molte volte quando queste cose si ricercano, quelle vengono trascurate. Quindi sicuramente un valore simbolico, ma inoltre questa storia ci dà una rivelazione della persona e del carattere di Cristo. Infatti anche in questo caso il Signore volle mostrare pubblicamente chi egli era, e l'episodio ci insegna un'importante lezione su un aspetto del suo carattere e dei suoi sentimenti. Prima di tutto noi comprendiamo qui che chi è Gesù. Infatti se consideriamo anche quello che ci dice Matteo e Luca e anche Giovanni, che è un passo parallelo, anche se vi ho detto che in qualche modo deve essere distinto, prima di tutto vediamo Gesù come colui che parla e agisce come il padrone di casa. Egli è il figlio di Dio ed è geloso del modo in cui nella casa di suo padre si agisce. Nella mia casa, sta scritto e ripete, la mia casa sarà chiamata casa di preghiera per tutte le genti, ma voi ne avete fatto un covo di ladri. Gesù è geloso della santità, dell'ordine, nella casa del Padre. Egli è il difensore dei diritti di Dio, egli è il padrone di casa. Egli è il figlio di Davide. Vi ricordate cosa accadde quando Gesù fece questa purificazione, che i bambini cominciarono a gridare Osanna al figlio di Davide, egli è il re, colui che ha autorità. Immaginatevi, lì non si tratta che Gesù venne in una stanzetta tipo questa a cominciare a fare un po' di baccano. Siamo in una piazza grande 350 metri, 450 metri per 300, piena di gente. Immaginatevi la scena di Gesù che improvvisamente sovverte l'ordine costituito e fa saltare in aria tutto il sistema sul quale si era fondata l'adorazione del Tempio. È qualcosa di straordinario, che mostra una grande autorità. Insomma, o è un pazzo uno che fa una cosa del genere, oppure è qualcuno che ha veramente autorità superiore. Inoltre Gesù viene lodato. Vi ricorderete che nel Vangelo di Matteo è scritto che quando scacciò i mercanti del Tempio, venne lodato Osanna al figlio di Davide, le persone, i giudei che ascoltavano furono indignati e gli dissero: di quello che dicono costoro? Gesù disse loro: sì, non avete mai letto dalla bocca dei bambini e dei lattanti hai tratto lode? Egli viene lodato, egli viene innalzato, ed egli è colui che è degno di ricevere la lode. Qualcuno metteva in dubbio il fatto che egli fosse degno di lode, ma Gesù ribadisce: no, io sono degno di lode. Quindi afferma la sua signoria, afferma la sua divinità, afferma la sua autorità, egli è il difensore dei diritti di Dio, ma egli è anche colui che adempie le profezie. Questa casa dovrà essere chiamata casa di preghiera per tutte le genti, qui c'è la citazione di Isaia 56:7. Casa di preghiera per tutte le genti, non soltanto per gli ebrei, ma per tutti i gentili. E questo è un luogo dove, se c'è questo mercato, non si può pregare. Egli è colui che adempie le profezie, ed egli è anche l'agente del giudizio di Dio, colui che caccia i ladroni. E qui sta citando Geremia, capitolo 7, versetto 11. Questa è una chiara rivelazione di chi è Gesù. Chi è Gesù? Non è un uomo qualunque. Non è un uomo qualunque. È colui che difende i diritti di Dio, il padrone di casa, il figlio di Davide, colui che è degno di ricevere la lode, l'adempimento delle profezie, l'agente del giudizio di Dio. Ma ci dice qualcosa ancora intorno al suo carattere. Non ci meraviglia un po' questa storia? Noi abbiamo sentito Gesù che dice: venite a me voi tutti che siete travagliati, aggravati, imparate da me che sono mansueto e umile di cuore. E mi sembra che qui, per un essere mansueto e umile di cuore, questa azione stoni un po'. Non ci aspetteremmo che una persona che è tranquilla, amabile, tollerante, che prende i bambini in braccio, che accoglie le donne e che perfino ha parole buone nei confronti di un'adultera colta in flagrante adulterio, che si fa toccare dalle prostitute, che ha parole buone per tutti quanti, faccia una cosa del genere. Ci sembra che il suo carattere, insomma, che questa azione non collimi bene con il suo carattere. Però ricordiamoci, questo è il modo in cui la Bibbia ci presenta Gesù. Egli è mite, egli è l'agnello, la pecora muta dinanzi a chi la tosa, che va al macello, ma è anche il leone della tribù di Giuda. Egli è l'agnello ed egli è il leone. Questo è importante. Noi non dobbiamo pensare, questo è il problema di molta gente che riduce Gesù a un essere inoffensivo semplicemente perché egli è mansueto. Ma ricordatevi che nel libro dell'Apocalisse, al capitolo 6, il versetto 16, è scritto dell'ira dell'agnello. Sembra un contrasto. Noi non ci immaginiamo un agnello adirato, un leone adirato, ma egli è l'agnello di Dio che però non è privo della forza e della energia del leone, l'ira dell'agnello. E poi vediamo anche colui che è il carattere di Cristo come colui che è zelante per le cose di Dio. Thomas Watson definisce così lo zelo, e vi ricordate perché dico che è zelante? Perché nel capitolo 2 di Giovanni è scritto che i suoi discepoli si ricordarono che sta scritto: lo zelo per la tua casa mi consuma. Quindi ovviamente questo atto di Gesù viene inteso come un atto di zelo. Thomas Watson definisce così lo zelo, ascoltate: lo zelo è un'emozione complessa, è l'unione dell'amore e dell'ira, e risulta dal nostro amore per Dio e dalla nostra ira nei confronti del peccato a un grado molto elevato. Lo zelo non può tollerare che Dio sia disonorato. Un cristiano infiammato di zelo considera un atto che arreca offesa a Dio più grave di qualunque atto che offenda la sua stessa persona. E poi qui Thomas Watson, parlando dello zelo, cita Apocalisse 2:2, dove si parla di quella chiesa che non poteva tollerare la dottrina dei Nicolaiti, e poi Giovanni 2:14-17, cioè la prima purificazione del Tempio. Quindi, che cos'è lo zelo? E cosa significa essere zelanti? Che cosa significa l'esortazione di Cristo? Abbi dunque zelo e ravvediti. Questo zelo Cristo lo ha mostrato proprio nel purificare il Tempio, ed essere zelanti significa che c'è una unione nella nostra anima di un amore a livello intenso nei confronti di Dio, del bene, del giusto, dell'onore di Dio, e allo stesso tempo c'è un'ira a un grado intenso, un odio a un grado elevato nei confronti del male e del peccato. E questo significa che se noi non abbiamo zelo, vuol dire che manchiamo di una di due di queste due cose, se non di tutte e due. O manchiamo dell'amore nei confronti di Dio, o manchiamo di una corretta concezione di che cosa è il male, o l'amore verso Dio è debolissimo e la concezione dell'odio verso il male è debole, e allora il nostro zelo è debole. Ma più amiamo Dio, più avremo odio nei confronti del male, più vedremo che ogni volta che il nome di Dio è disonorato, i nostri sentimenti si innalzeranno per difendere, per elevarci dalla parte di Dio. Quindi comprendiamo che cos'è lo zelo. Seconda e infine, l'ultima cosa, quali sono stati gli effetti dell'atto che il Signore ha compiuto? Nel capitolo 11 del Vangelo di Matteo leggiamo che alla fine, quando Gesù volle purificare il Tempio, i capi dei sacerdoti e gli scribi udirono queste cose e cercavano il modo di farlo morire. Infatti avevano paura di lui, perché tutta la folla era piena di ammirazione per il suo insegnamento. Vi voglio fare osservare che quello che Gesù ha fatto ha avuto due reazioni completamente opposte. Da una parte, persone si sentirono attirate, ammirate, furono colte di ammirazione nei confronti di Gesù. Dall'altra parte ha un effetto repulsivo, perché è scritto che queste persone cominciarono ad avere paura di Gesù e cominciarono a cercare di fare di tutto per farlo morire. E questo è questo quello che accade quando c'è la manifestazione dello zelo. Vedete, l'indifferenza, perché Gesù parla della chiesa di Laodicea come della peggiore delle chiese? Perché quella era una chiesa tiepida. E la tiepidezza ha l'effetto di non creare né opposizione e né ammirazione. Chi è tiepido, chi è privo dello zelo, non avrà il problema di essere perseguitato, non darà fastidio, non farà paura, ma non sarà neanche ammirato, non attirerà persone a sé per mostrare, per poi indicare loro Cristo. Per questo la chiesa di Laodicea era una chiesa prossima ad essere rimossa e maledetta. Era una chiesa che non era capace di testimoniare, che non creava opposizione e non testimoniava in favore di Cristo. Era una chiesa priva dello zelo. E questa era la reazione, questo è quello che accadde quando Cristo ha compiuto quest'opera: antagonismo, odio e paura. E ricordatevi che l'odio e l'antagonismo deriva dalla paura negli uomini malvagi, e poi ammirazione. E se leggete le altre storie, gli altri racconti, vedrete come malati vennero guariti da Gesù e altri invece lodarono il Signore. Quindi questi sono gli effetti dell'opera di Cristo, che dovrebbero verificarsi ancora oggi. Noi nel mondo, se siamo zelanti, siamo veri cristiani, e se il nostro amore verso Dio è alto, e se il nostro odio verso il peccato è alto, le persone non ci tratteranno mai con sufficienza e con indifferenza. O saremo molto amati, o saremo molto odiati. Qualcuno ha detto tanti anni fa: tanti nemici, tanto onore. Dipende chi sono i nemici. dipende chi sono. Ma sì, se i nostri nemici, di quelli che sono quelli che odiano Dio, allora veramente è un onore non avere loro dalla nostra parte. Voglio concludere questa mattina. Voglio concludere applicando queste verità. Prima di tutto vi voglio fare notare ancora una volta questo evento che ci meraviglia. Gesù che agisce con indignazione, con grande energia, con grande violenza, che sovverte l'ordine costituito, che scaccia questi uomini dal Tempio, per quale ragione? Affinché altri possano entrare, affinché altri possano adorare Dio. E questa è l'opera di un riformatore. Deve togliere via, deve buttar fuori, affinché cose buone possano entrare. Cristo non è soltanto colui che dice venite a me. Cristo è anche colui che dice via da me. Vi ricordate? Guardate nella Bibbia, fate questa ricerca con la vostra mente o con una chiave biblica e cercate quando Gesù dice via da me. Lo dice a Satana, lo dice a Pietro, lo dice a coloro che erano operatori di iniquità, Matteo capitolo 7, Signore noi abbiamo fatto nel tuo nome miracoli, eccetera, e Gesù risponderà a loro, andate via da me. E nell'ultimo giorno lo dirà a tutti quelli che con le loro opere mostreranno di non avere avuto fede. Via da me, maledetti dal Padre mio. Leggete questi passi, Matteo 7, 23, Matteo 16, 23, Matteo 25, 41, Marco 8, 33, e sentirete Gesù che dice, via da me. Ho sentito molte volte predicare su venite a me, poche volte sulla frase via da me. Eppure dalla stessa bocca in cui non c'è stata frode, dalla stessa bocca del Figlio di Dio sono uscite queste espressioni. E questa mattina io voglio essere la bocca di Cristo. Io sono la bocca di Cristo. Per quanto questo pensiero mi fa tremare, perché realizzo tutta la mia indegnità. E questa mattina io voglio che tu senta Cristo, non me, ma il Figlio di Dio che ti dice, vieni a me, venite a me. Adesso c'è tempo, adesso c'è posto. Adesso c'è accoglienza. Vieni a me. Voi venite a me, voi tutti che siete travagliati, aggravati, appesantiti dai vostri peccati, pieni di colpe. Venite a me così come siete, nella vostra ignoranza, nella vostra ribellione, così come siete, con i vostri pesi, con le vostre preoccupazioni. Venite a me. È la bocca di Cristo che ti parla, è la voce di Dio che ti raggiunge. Io, colui che viene a me, ha detto Gesù, io non lo caccio fuori. Perché mai ti dovrebbe cacciare? Tu pensi che i tuoi peccati sono troppo grandi? Che la tua incredulità è troppo forte? No, non c'è nulla di troppo grande. Cristo è venuto ed è morto per ogni peccato. Gesù stesso ha detto: ogni peccato e bestemmia sarà perdonata agli uomini. Vieni a Cristo. Ma ricordati che colui che questa mattina è in mezzo a noi e ti dice: vieni a me, è lo stesso che un giorno dirà a molti: mi auguro, spero, desidero, prego, non a te che mi stai ascoltando, via da me. E lo dirà. Se continuate a perseverare nei vostri peccati, nella vostra ribellione, lo dirà. Se non vi ravvedete, lo dirà. E nel giorno in cui lo dirà a persone a voi care, lo dirà magari ai vostri genitori, ai vostri figli, ai vostri coniugi, ai vostri fratelli, alle vostre sorelle, lo dirà. In quel giorno vi dirà anche di non fare cordoglio per loro, come disse a Samuele, di smettere di fare cordoglio per Saul. Perché coloro che Cristo respingerà, in quel giorno saranno respinti anche dal vostro cuore. Pensiamoci. Quali sono oggi i mercanti nel Tempio? Quanti mercanti nel Tempio? Religiosi, ipocriti, increduli. Coloro che fanno della religione commercio, coloro che fanno della pietà occasione per il guadagno, che nutrono il proprio ventre, come al tempo del Nuovo Testamento. Che il Signore ci aiuti a non essere in questo numero e che il Signore ci aiuti a ricordarci quanto è importante essere zelanti. Se vogliamo veramente incidere in questo mondo, in questo tempo, dobbiamo pregare, fratelli, che il nostro amore verso Dio e verso il bene e verso la verità sia più intenso e che il nostro odio verso il male sia più forte. E allora succederà anche per noi. Ci saranno alcuni che avranno paura di noi e ci odieranno e ci vorranno far morire. E ci saranno altri che, pieni di ammirazione, si volgeranno a noi. E come Pietro diremo: non guardare noi, ma ringrazia Cristo. Chiamiamo il capo. Signore, concedici le cose di cui abbiamo maggiormente bisogno.
Signore, il senso verso di te è un senso più chiaro e più profondo dell'orrore del peccato, un amore più intenso verso il nostro prossimo, una misericordia più attiva e un'ira più ardente nei confronti di tutti coloro che ti disonorano. Concedici di avere il carattere di Cristo, mite, mansueto, ma anche capace di azioni così forti, intense e piene di energia. Concedici di avere in noi il carattere della colomba e dell'agnello, ma anche quelle del leone. Te lo chiediamo per amore di Gesù il Signore.